possibile e poi del conflitto di interessi, che d'altronde è il classico principio liberale. Il potere economico non deve conquistare il potere politico, ma neanche il potere mediatico deve conquistare il potere politico.
Vedo che i minuti corrono e quindi siamo prossimi alla fine di questo incontro. Io ho ancora alcune cose sulle quali però una parola la vorrei. Presidente Onida, sempre a proposito delle promesse, diciamo, cato, di quelle promesse nelle quali non siamo stati capaci di rispondere al mandato costituzionale, il concetto di uguaglianza, parlo di principi fondamentali.
Certo, questo è uno degli elementi di quella famosa rivoluzione promessa, uguaglianza, perché uguaglianza è un traguardo forse, come dire, raggiungibile in questo senso. Uguaglianza non vuol dire egualitarismo, non vuol dire appiattimento. Uguaglianza vuol dire dare a ciascuno il suo, diciamo, e negare le discriminazioni che considerano persone o gruppi come inferiori. Infatti, non caso l'articolo 3, quando dice tutti i cittadini uguali davanti alla legge, senza distinzioni, poi fate le classiche distinzioni, senza distinzioni di sesso. Beh, chi ricorda qual era la situazione italiana negli anni 40 e 50? In quegli anni la magistratura poteva condannare una moglie perché, avendo una sua professione in una certa città, si rifiutava di andare automaticamente a vivere, a spostare la sua residenza nella città dove il marito aveva deciso, perché il marito era il capo della famiglia e poteva decidere di fissare la residenza della famiglia ovunque gli ritenga opportuno fissare. Erano cose scritte nei codici, erano cose iscritte ancora più profondamente nel costume italiano, l'adulterio femminile, solo femminile, ma tantissime cose. Noi oggi non ce le ricordiamo, ma che cosa ha consentito? Che cosa? Il voto era già acquisito nel 45.
Tornando ancora indietro.
L'uguaglianza dei sessi sicuramente è uno di quegli obiettivi della rivoluzione promessa che la Costituzione ha consentito. Naturalmente non bastava, occorse una maturazione culturale, politica, eccetera, ma appunto sulla base della Costituzione. E senza distinzione, poi si parla della razza, perché si usciva dal periodo in cui, nel 1938, c'era una legislazione che discriminava per razza. E poi via via, senza distinzione di religione, anche qua il pluralismo religioso, senza distinzione di condizioni personali e sociali. Ora, l'eguaglianza, che non vuol dire appiattimento, ma vuol dire che ogni persona umana ha una sua dignità e quindi ha dei suoi diritti elementari, perché essere umano? A prescindere dal fatto che sia cittadino, straniero, uomo, donna, alto, basso, giovane, vecchio, malato, sano, capace di lavorare, molto intelligente o meno intelligente, c'è una dignità umana, dell'essere umano in quanto tale. Questa è l'eguaglianza. E poi vuol dire appunto che il trattamento, il diritto deve trattare le persone e i gruppi secondo, rispettando sempre la dignità di fondo di tutti, di ogni essere umano, e poi secondo le specifiche esigenze. L'eguaglianza, ripeto, dicono i tedeschi, uguale agli uguali, disuguale ai disuguali, cioè devi tener conto delle differenze, perché se tu tratti esattamente allo stesso modo due, diciamo, soggetti che sono in posizioni radicalmente differenti in partenza, non crei uguaglianza, crei, probabilmente approfondisci la disuguaglianza. Quindi l'eguaglianza è un obiettivo costituzionale permanente, non facile da perseguire, ma che deve restare alla base.
Ma quanto le abbiamo ridotte le diseguaglianze, professor Pasquino?
Dipende da quali disuguaglianze.
Sì, se guardiamo però, prendiamo un decennio, perché non si può fare una
non negli ultimi sei mesi,
diciamo. Se guardiamo a come erano gli italiani tra il 45, o se si vuole anche dal 48 al 1958, come sono oggi, ci sono diseguaglianze drasticamente ridotte, una delle quali è la diseguaglianza dell'istruzione. Cioè l'Italia era un paese che ha quasi il 30%, 35% di analfabeti in quel periodo, e oggi sono 10%. So che voi pensate che ce ne sono altri 30 che sono analfabeti di ritorno, ma non è del tutto corretto. Se guardiamo alle diseguaglianze di reddito, non prendendo l'uomo più ricco del paese, ma prendendo i primi 5%, e poi guardiamo all'ultimo 10%, anche quelle diseguaglianze si sono ridotte in maniera significativa. Se guardiamo per esempio le diseguaglianze nell'accesso ad alcuni beni e servizi, non c'è nessun dubbio che lo Stato del benessere, per quanto sia criticabile, ha prodotto, come dire, una situazione di accesso a quei beni molto, molto significativa. Se pensiamo alla diseguaglianza, per esempio, nelle cure, nella salute, il sistema sanitario nazionale, che naturalmente è criticabilissimo, però rispetto a quello alla fase precedente, che non esisteva per niente. Le pensioni, certo, con tutti i privilegi che ci sono, però le pensioni tra 45 e 55 per molti italiani non esistevano praticamente, oggi esistono sostanzialmente per tutti, poi naturalmente ci sono nuovi squilibri.
Le pensioni,
diciamo. Le pensioni esistono per tutti.
C'è un esodato in sala, no, non ci sono esodati purtroppo, perché secondo me avrebbero sollevato un'obiezione. Scherzo,
no, avrebbero, no, loro avrebbero sollevato un'obiezione e io avrei chiamato in causa qualche sociologo a spiegare che la ragione per la quale, ciò nonostante, le diseguaglianze sono state ridotte è che le famiglie italiane continuano a essere un elemento, un ammortizzatore sociale significativo. Dopodiché quella è una situazione che deve essere certamente affrontata e sanata, però anche da questo punto di vista la situazione è migliorata e quindi non avrei nessun dubbio che le diseguaglianze sono state ridotte.
Chiamo di riaumentarle in questo momento, non solo del paese, ma
certo,
in
ci
generale,
sono,
no?
Sì, sì, ci sono, questo è un momento in cui di difficoltà evidenti, però oltre alla riduzione concreta delle diseguaglianze, quello che probabilmente i costituenti avrebbero tenuto ancora più caro è la produzione di eguaglianze di opportunità. Vi diamo un trampolino dal quale potrete tutti partire.
Questo
potrebbe anche essere Renzi. Questo potrebbe anche essere Renzi. No, ma ho sentito però che ce l'ha con la rottamazione.
Le opportunità non erano
ancora. Lo so, però è uno dei mantra, no? Allora, chiudendo, la sovranità appartiene al popolo nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Professor Pasquino e poi Presidente Onida, vi chiedo. È in qualche maniera Grillo, tanto per semplificare, una concena al populismo, o invece la sovranità appartiene al popolo e però la seconda parte, nei limiti concessi alla Costituzione, chiedo. E poi al popolo o ai partiti, perché a me pare che ultimamente più ai partiti che al popolo. Prego.
Sì, non c'è dubbio che bisognerebbe discutere anche dei partiti. Incentralmente i costituenti non hanno dato un ruolo privilegiato ai partiti, perché quell'articolo 49 comincia con l'espressione tutti i cittadini, cioè è lì che bisogna porre l'attenzione. I partiti sono uno strumento. La sovranità appartiene al popolo, qua sarà il caso di sottolineare che è il passaggio successivo, che l'esercita nei modi e nei limiti e quindi attraverso le istituzioni e così via. Però solo un punto che mi pare importante è che nel frattempo noi abbiamo consapevolmente ceduto sovranità alle istituzioni europee e che quindi questo deve essere tenuto in serissima considerazione. Per cui non è che l'Europa ci detta, perché nell'Europa ci siamo anche noi, ci siamo nella Commissione, ci siamo nel Parlamento europeo, ci siamo a livello del Consiglio dei Ministri e dunque l'Europa non ci detta. Noi abbiamo consapevolmente detto che una parte la cediamo e naturalmente poi siamo obbligati ad accettare le decisioni collettive.
Presidente Onida.
Ma che cos'è la sovranità popolare? Lo dice appunto molto bene la Costituzione. A parte il termine sovranità, che forse, diciamo, in termini proprio linguistici è un termine che nelle democrazie non dovrebbe esistere, perché sovranità vuol dire stare sopra tutto. No, infatti era l'attributo
rimando ad altro, cioè.
Il re assoluto, quindi diciamo, da un punto di vista proprio di precisione linguistica potremmo dire il potere di decisione, non lo so, perché sovranità, ma comunque ormai è entrato nell'uso, è nell'uso che giuridico, anzi prevalentemente giuridico, quindi è difficile cambiarlo, però appunto è importante sottolineare, come diceva la nostra moderatrice, che la sovranità che appartiene al popolo è una sovranità che si esercita sempre nei limiti e nelle forme della Costituzione, che vuol dire che in realtà il popolo non è sovrano nel senso di cui lo era il sovrano assoluto, cioè che può decidere tutto a suo capriccio, perché è sottoposto alla Costituzione. Anche il popolo, cioè il potere più alto che ci sia, è sottoposto alla Costituzione. Da questo punto di vista partiti e popolo sono tutti la stessa. Mi piacerebbe, se posso finire, però ci sono delle frasi nel libro di Gianfranco Pasquino che dovrebbero essere lette e meditate. In particolare, adesso, per non essere lungo, cito un passaggio molto bello, secondo me, dove nella voce società civile, anche qua, rapporto società civile e partiti, oggi si tende a dire che i partiti sono il male e la società civile è il bene. Leggete questo libro sotto la voce partiti e sotto la voce società civile e capite il bene e il male dove stanno le due parti. Ma richiama con il termine inglese bridging, gettare ponti, che segnala la capacità delle associazioni, tra cui ci sono i partiti, di raggiungere e includere persone diverse. Diverso è il termine, dice lui, bonding, stringere patti, che segnala il potenziamento dei rapporti fra persone della stessa famiglia, della stessa attività, eccetera, eccetera, per sostanzialmente per scambiarci interessi, insomma, scambiarci benefici. Ecco, la politica dovrebbe tendere bridge, a fare ponti, non a fare patti, cioè patti perversi di scambio. E invece, troppe volte, la politica, invece che fare ponti, fa patti. E allora diventa l'antipolitica. Leggete la pagina, non devo più il tempo, la pagina 155-156, il libro di Gianfranco Paschino vi spiega bene politica e antipolitica.
Mi pare che su questo possiamo chiudere. Grazie per essere stati con noi. Grazie soprattutto a Gianfranco Paschino, La rivoluzione promessa, lettura della Costituzione italiana.